www.redigio.it e la storia continua. Leonardo alla corte del Moro continua con la puntata precedente. Sgarro esitò un istante e poi osò. Ludovico e Lucrezia sollevarono il volto stupiti e Sgarro avanzò. «Chi ti consente di avvicinarti?» proruppe il Moro con un buio accento d'ira nella voce. «Beh, io stesso mi consento, cioè, principe mio, una novella che, suppongo molto grave, è giunta qui col cito cito e con la minaccia della forca per il messaggero». Allora il Moro si alzò in piedi di scatto, domandò rapido: «Da dove giunge il messo? Da Pavia». «Da Pavia?» In un attimo il pensiero del Moro corse lontano. Sapeva che la salute di Gian Galeazzo era declinante, tuttavia le recenti notizie dei medici avevano risollevato le sue speranze, denunciando un miglioramento delle condizioni del nipote malato. Una sinistra ombra di dubbio gli attraversò la mente. «Dov'è dunque il messo?» Sgarro fece un cenno al di là della fotta siepe. Subito il messaggero si avanzò, porgendo la pergamena. «Perdono, mio signore!» Nella sua voce lamentosa dell'uomo era tuttavia un palpitare di letizia. La sua testa era salva, giacché prima del calare del sole era riuscito a porgere a Ludovico il messaggio che gli era stato affidato. Ludovico afferrò la pergamena con un movimento brusco, ne lacerò i sigilli, lesse, mentre un vivo tremore scuoteva le sue mani e all'improvviso impallidì. Senza far motto, si inchinò dinanzi a Lucrezia e le disse semplicemente: «Noi ci rivedremo». La damigella arrossì impercettibilmente, incontrando lo sguardo di Ludovico che si allontanava rapidamente. Il Moro attraversò quasi correndo il giardino e si sentiva solo. Un buio suono di catastrofe gli giungeva da lontano come un rombo sinistro. Il suo animo si smarriva. Provava un violento bisogno di trovarsi accanto a qualcuno che lo sapesse comprendere e sostenere con affetto e con fiducia. Il suo cuore palpitava quando, salito lo scalone, giunse accanto alle camere di Beatrice. Come la vide, la sua sposa le corse incontro, l'abbracciò teneramente e lungamente, ansimante, oppresso, senza far motto. Poscia mostrò a Beatrice la pergamena dicendole: «Leggete, Gian Galeazzo è morto». Beatrice prese con le mani esili la pergamena, la scorse rapidamente, rimase qualche momento sopra il pensiero, poi domandò: «Quale pensiero vi turba?» Ludovico la guardò profondamente negli occhi, poi rivolgendo altrove le pupille chiese con voce buia: «Non sapete voi la diceria che è stata divulgata nel popolo da quando Gian Galeazzo cominciò a declinare in salute?» Beatrice taceva, come non comprendendo. «Qualcuno ha già perfidamente affermato», riprese Ludovico, «che io abbia fatto propinare a Gian Galeazzo un lento veleno per ucciderlo e per diventare padrone assoluto del ducato, per incoronarmi duca». Si alzò di scatto, nella sua voce scompiò improvvisa la disperazione e proruppe violentemente: «Io ho fatto di tutto per impedire che Galeazzo morisse. Gli feci avere le cure dei medici migliori, gli fornì ogni mezzo, ogni agio, lo tolsi dalle preoccupazioni, dalle cure del ducato, dalla politica, dalla guerra. feci tutto quanto era possibile per lui. Eppure, chi impedirà che la viperea calunnia adesso ingigantisca? Beatrice parve per un attimo sorpresa. Contemplò Ludovico. E voi credete, mio signore, che la missione di un principe possa decadere o finire solo perché una calunnia è diventata popolare o più popolare? Che intendete dire, Madonna? Che lo Stato siete voi e il Ducato deve diventare completamente vostro. Questo è il vostro compito, questo è il vostro destino. Destino non facile, lo vedo, ma io sarò accanto a voi nella lotta che vi attende. Ludovico si alzò e andò accanto a Beatrice, trattenne fra le sue mani bianchissime affusolate della sposa in un lungo bacio e chiese: «E ora? Che fare? E come fare? Avverate il vostro compito. Tale è la vostra fortuna e il vostro compito è di farvi gridare finalmente Duca di Milano. Avete tutto il potere. Compirete allora opere di maggiore grandezza, conquisterete ostilità e inimicizie nuove, ma voi non foste nato per le piccole cose né per i commerci volgari. Bisogna che il vostro animo sia forte, perché il compito che vi attende è grande e quindi grave. Non vi spaventi adesso la calunnia che sparsa contro di voi. Non si può, non si deve deviare il destino. D'altronde, se voi adesso abbandonate il vostro compito, non perciò non si direbbe che più abbiate fatto amministrare un lento veleno del legittimo Duca di Milano per diventare voi stesso Duca. Si direbbe soltanto che avete avuto paura delle conseguenze del vostro atto e che siete fuggito. Anzi, se voi non vi gridaste Duca ora, ne andrebbe più sicuramente della vostra vita. Il vostro compito è di far sì che il destino si compia. Lasciate che gli uomini spargano calunnie e persino che il popolo le creda. Siete voi perfettamente certo che gli uni e l'altro sappiano che si fanno? Gli uomini devono vivere e possibilmente vincere nella loro ora. Oggi è la vostra ora. Agite e lasciate dire. Il domani è di Dio. Ludovico ascoltò attento le ferme, acute parole. E una commozione profonda invase il suo spirito. Nella penombra, Beatrice gli parve più che mai squisita, chiusa nella sua esile bellezza, e comprese che nelle sue parole si esprimeva un animo ammirato, un cuore sinceramente amico. www.redigio.it E la storia continua. Questa è l'ultima delle puntate della serie. Continua dalla puntata precedente. Continua con la prossima puntata. Questa è l'ultima delle puntate della serie.